Mercoledì sera, 25 marzo 1992, presso casa di preghiera. Annunciazione del Signore. Prima lettura. Isaia dice ad Acaz di chiedere un segno. Acaz non lo chiede. Allora Isaia dice: Dio stesso ti darà un segno. La Vergine concepirà un figlio e tu lo chiamerai Emanuele, Dio con noi. Seconda lettura dalla lettera agli Ebrei. Cristo, entrando nel mondo, disse: Non hai voluto né sacrifici né olocausto, ma mi hai dato un corpo. Io ho detto: Vengo Dio per fare la tua volontà. Dal Vangelo secondo Luca. Annunciazione dell'angelo a Maria. Ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. Maria risponde: Si faccia di me secondo la tua parola.
Mi viene a chiedere un segno perché siamo in mezzo ai segni. C'è un bisogno della tua. Infatti la creazione è piena di segni, perché la creazione stessa è tutto un segno, però siamo noi che non sempre li sappiamo capire e valutare. Certo che il più grande segno che Dio ci ha dato è quello proprio della Vergine, no? Insomma, che ci ha dato il Figlio, per mezzo del quale noi possiamo arrivare alla parola del Padre. Penso che sia il segno più grande, no?
Ma che noi, quando abbiamo già deciso, non vogliamo chiedere un segno, perché abbiamo già deciso quello che vogliamo fare, allora non ci fa comodo.
Non vogliamo cambiare.
Non vogliamo cambiare.
Non vogliamo che Dio ci dia una prova di quello che lui vuole.
E però questo che l'angelo ci manda, cioè Dio ci manda a dire dall'angelo di chiedere un segno. Noi tante volte siamo, no, nell'incertezza di fare una cosa o fare un'altra. E possiamo anche chiedere.
Anzi, dobbiamo,
dobbiamo chiedere.
Chiedete, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto. Domandate, otterrete. Quindi Dio stesso dice a noi di chiedere. I doni superiori si ottengono soltanto chiedendoli.
Perché da un'altra parte Gesù dice di non chiedere, non vi verrà dato nessun segno.
No, perché erano loro che chiedevano. Una cosa che Dio dica a noi, chiedi. Una cosa sia noi che diciamo a Dio: dammi un segno. C'è un abisso, eh?
Quindi bisogna anche distinguere di Dio quando siamo noi, è sempre l'iniziativa di Dio.
Noi dobbiamo imparare a vivere nell'iniziativa di Dio. Quando Dio ti dice chiedi, tu devi chiedere, capisci? Ma non devi partire dalla tua iniziativa per credere. Se tu parli dalla tua iniziativa per credere, allora sei fuori.
Sì, quindi neanche in quello non c'è la regola, perché quando se Dio mi dice di chiedere, chiedo, altrimenti
bisogna imparare a vivere nella iniziativa di Dio. A te di noi perdiamo il contatto con Dio, perché Dio è il creatore, quello del creatore, che le cose hanno in lui il principio. Se invece c'è qualche cosa che ha in noi il principio, se io chiedo un segno e Dio mi dà un segno, quel segno ha in me il principio, perché sono io che ho iniziato, mi capisci, a chiedere il segno. E allora qui resto fuori, perché la cosa deve essere giustificata in me come principio. Allora resto fuori nel regno di Dio. Per essere fuori, per restare o per entrare nel regno di Dio, bisogna imparare a vivere in Dio principio di tutto, anche del nostro pensare, del nostro stesso pensare, capisci? A te noi andiamo fuori, non entriamo più nel regno di Dio.
Se chiede un segno nella mia iniziativa, partendo di mia iniziativa, lui me lo dà lo stesso?
No, ti sto dicendo che ti metti fuori.
Ah, mi metto fuori, però
ti metti
se, lui
fuori.
Se lui mi dà un segno...
Ma se non ti dà un segno, tu ti metti fuori.
Ah, ecco, sì.
Resti fuori. Capisci? Bisogna imparare a vivere nell'iniziativa di Dio, perché nel regno di Dio tutto ha in Dio la ragione, soltanto in Dio, perché Dio è il principio. Capisci? Se c'è qualche cosa che ha altrove la giustificazione, la ragione, questo ti conduce fuori, fuori dal regno di Dio. Non puoi restare unita a Dio, non puoi restare nella luce di Dio, nella realtà di Dio.
Sì. E allora presto tardi vengo a trovarmi con il mio io.
Ah, però già, con io è l'iniziativa tua.
Certo. Il profondo dell'intro è pure la sua. cosa vuol dire?
Non so.
In questa maniera mi segno. Cos'è la vita? Viene preannunciata la venuta del Cristo.
Sì, certo.
E chiedere a Dio di capire quel segno.
Il segno, l'iniziativa è di Dio, perché infatti dice la Vergine, no? Quindi la Vergine vuol dire che non c'è intervento di uomo, quindi l'iniziativa è di un altro, non c'è in mezzo l'uomo, quindi non c'è di un altro. Allora, quello che arriva a te, indipendente da te, quindi senza l'uomo, senza intervento di uomo, quello viene da Dio, la giustificazione di Dio, a te il capire. A te il capire. Solo che anche il capire non può venire a te se tu non guardi Dio, perché è da Dio che ti viene a capire. Da solo, con tutti i tuoi sforzi, tu non puoi capire.
No.
Senti il bisogno di capire, perché il bisogno di capire ti viene da Dio, no? Ma anche lo stesso capire, per cui Dio è colui che inizia l'opera, ma Dio è anche colui che porta a compimento l'opera. Per cui tutto ciò che fa difetto in noi, tipo il non capire, dicevo, anche questo richiede da parte nostra, per arrivare al compimento, quindi per arrivare a capire, richiede che noi facciamo conto su Dio. A te dico, Dio mi ha iniziato l'opera, però io ho capito, no, non sei tu che hai capito, perché senza Dio tu non potevi capire. Però, può dire.
Quindi questo non voleva tentare il Signore, che è la stessa risposta che dando Gesù, ma nel deserto, quando diamo, cioè chiedere a Dio nel pensiero del nostro io, cioè cosa vuol dire tentare il Signore? C'è questa
tentare il Signore vuol dire far servire il Signore ai nostri scopi, ai nostri fini. Non so, io voglio guadagnare, non so, una certa lotteria, chiedo, invoco il Signore, mi faccio guadagnare. Quindi strumentalizzo Dio e quindi naturalmente capovolgo l'ordine delle cose, perché io sono creatura e non devo far servire Dio a me, ma sono io che devo imparare a servire Dio, quindi non devo, mi spiego, ecco, cercare di strumentalizzare o di far servire Dio a quello che piace a me o a quello che non so, il mio fine, il mio scopo. Sono io che devo cercare di servire lo scopo di Dio, l'intenzione di Dio, il fine di Dio. Allora Dio è il creatore, il Signore, e io sono la creatura, mi spiego? Cioè, bisogna un rapporto di giustizia. Il rapporto di giustizia è lui prima, io sotto. Quando invece tendo a, allora qui tento il Signore, capito? Cioè,
e poi volevo chiedere la stessa cosa del Vangelo, no? Mi chiedevo in questo periodo di Quaresima perché, cioè, si legge questo sulla Vergine che concepiamo,
cioè, no, non è il periodo di Quaresima, è il 25 di marzo. Il 25 di marzo potrebbe anche eventualmente essere già Pasqua, mi spiego, essere già nel tempo pasquale, potrebbe già essere fuori o dentro la Quaresima, non è.
Io mi chiedevo,
in quanto c'è nella Quaresima, c'è, per noi oggi come oggi è in Quaresima, c'è una certa ragione, ci deve essere una certa ragione, no? Quaresima vuol dire
preparazione
alla Pasqua, cioè preparazione a morire a noi stessi per risorgere per Dio, cioè per imparare a vedere le cose dal punto di vista di Dio. Qui presentandoci questa figura di Maria Vergine, eccetera, mi spiego, quella che è tutta disponibile per Dio, ci fa capire qual è la via per arrivare a morire a noi stessi e a risorgere, cioè a vedere cosa da Dio, come non so, nell'Avvento, al centro dell'Avvento noi troviamo l'Immacolata Concezione, anche quello è un faro di luce, mi spiego, nel periodo di Avvento, per dire come dobbiamo prepararci, come possiamo prepararci al Natale. Avvento vuol dire preparazione, Quaresima vuol dire preparazione, la è preparazione al Natale, qui è preparazione al Pasqua. Al centro di tutti e due noi troviamo, mi spiego, l'Immacolato, oppure la Regione, perché siamo in quel campo, è lei che la madre che ti conduce, che ti convoca, capisci?
Mi chiedevo questo, il fatto che in quei giorni il Signore chiedi un segno e Akkad rispose non lo chiederò, non voglio tentare il Signore.
Certo.
Perché? Cioè nel senso che lui...
Ma perché lui sapeva quello che voleva. Non voleva cambiare, cioè abbiamo il profeta che voleva fargli cambiare idea, lui non voleva cambiare idea, il profeta gli dice chiede al Signore, lui no, io non chiedo, mi spiego, hai capito, perché ho paura che lui mi faccia cambiare idea, lui non voleva cambiare idea, lui dice, noi benediciamo la cosa, sì, no? Mi spiego, lui dice, io non voglio tentare il Signore, infatti non bisogna tentare il Signore, mi spiego, ma sotto sotto cerca perché lui non vuole cambiare la sua idea.
E il Signore però gli dice, anche fa pure come vuoi, ma a un certo punto il Signore ti farà capire quello, sì, che vuole, sì, da te, te lo fa capire, sì, lo stesso.
Sì. Speriamo.
Mi ha fatto pensare che qui dice la Vergine concepirà e ci annuncia l'annunciazione in una realtà spirituale che noi dobbiamo concepire.
È lo strano.
È lo strano. E che quello lo che
abbiamo fatto per concepire, quindi questo ci insegna qual è la condizione per concepire, cioè questa verginità che vuol dire purezza di mente, che vuol dire pensiero unico, e nel pensiero unico che tu concepisci. Allora, se noi non concepiamo è perché il nostro pensiero è inquinato, il pensiero inquinato non concepisce. Ecco, allora la Vergine ti insegna, ti educa ad avere un amore solo, una verginità, per un pensiero unico, e l'ho messo di sopra di tutto. E in quell'unità di pensiero che allora c'è il concepimento.
Sì, e Maria come creatura ha dovuto concepire spiritualmente quello che ci ha concepito due volte, quello che aveva concepito fisicamente come creatura, perché lei è fatta in funzione per noi e in funzione di se stessa. Quindi questo gli è dovuto come arrivare alla realtà più
come ogni creatura, ogni creatura.
Allora, come conclusione di tutta la lettura, appunto, Isaia dice: intanto il Signore, pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ed è questo, appunto, il grosso segno che bisogna capire.
Certo, i segni sono da essere letti, no? I segni vanno letti.
Naturalmente preannuncia il Cristo in noi. Certo. E per concepirlo, appunto, bisogna effettivamente essere vergini interiormente, certo, se no non si concepisce.
Certo.
Bene.
Certo. Pinuccio.
Detto con Giovanni, quando il Signore ci dice chiedi un segno, noi dobbiamo chiederlo, no?
Sì.
Ma come percepiamo quando è che il Signore ci dice chiedi un segno?
Quando non capisci.
Ecco, quando abbiamo il dubbio vuol dire che il Signore ci dice chiedi.
Quando non capisci, perché ecco, il Signore dice chiedete, otterrete, domandate, vi sarà dato, bussate, vi sarà aperto. Capisci? Quello vuol dire questo, essere aperto e ricevere, ecco. E tu non sai perché cosa vivere, non sai perché cosa vivere, chiedi al Signore e il Signore ti dirà perché cosa vivere. Capisci? Tutto ti viene da Dio.
Quella è la cosa fondamentale.
Ma in ogni cosa, ogni passo,
però
tu non puoi fare.
Vita quotidiana,
tu non puoi fare nessun passo, non puoi fare nessun passo se non tieni presente Dio. Dio non è uno che mette il principio e poi le cose vanno, no. Dio è uno con cui tu devi dialogare in continuazione e te ne prendi una sbandata. Non devi essere nemmeno sicuro di quello che Dio ti ha detto ieri, perché quello che ti ha detto ieri non serve più per quello che vale oggi, mi capisci? Tu in continuazione devi sempre rivolgerti al Signore, cioè il Signore è uno con cui tu devi a cui devi riferire sempre tutto, tutto. Altrimenti tu prendi una sbandata per tirarsi guidare da quello che sai oppure dal tuo sentimento, è finito.
Ecco, perché non è che se oggi mi chiede un'altra cosa smentisca quella di ieri, è che
no, siamo d'accordo, però, è un aspetto, però se tu non dialoghi con lui, tu ti allontani,
cioè,
tu ti lasci guidare da tu ti lasci guidare da altro, da quello sempre che hai saputo, da quello che tu sai, capisci? Ogni cosa l'ho sempre dialogata con Dio,
ecco,
l'ho sempre portata a Dio, capisci?
Ecco, e se noi non chiediamo, lui comunque il segno ce lo dà, come qui vediamo che Isaia...
Lo già, ma ti brucia, Il segno dato senza di te, ti brucia. Tu resti bruciato.
E lo constatiamo questo segno.
Resti bruciato. No, tu constati un cavolo, perché senza Dio tu subisci le cose, non capisci.
Non le vedo
non
come
puoi
segno,
capire,
ecco.
Non puoi capire. Non puoi capire.
E se invece
per poi... capire ci vuole la luce, capisci?
Quando chiedo il segno, cioè chiedo di capire, questo segno... non necessariamente si realizza in qualcosa di esterno, è una luce interiore.
Quello che tu chiedi a Dio è sempre luce, mi capisci?
Sì, però non
perché le cose esterne ce l'hai già quello che vuoi.
Qui dà un segno, la Vergine conceperà un figlio.
Cioè, ma è tutto da capire. Non capisci mica niente altrimenti, è tutto da capire. Perché non vedi mica la Vergine fuori che concepisce, stai tranquilla, stai fresca. Tu vedi una donna che concepisce come un uomo.
Quindi ogni luce che, cioè ogni richiesta di luce viene esaudita. Questo è il segno che mi viene dato.
Il segno è quello, sì, perché tu chiedi un segno a Dio per capire qual è la volontà di Dio, mi capisci? E quindi, in quanto tu sei nell'incertezza, sei nel dubbio, ora l'uomo naturalmente è nel dubbio, capisci? Il dubbio è dato dal fatto che l'uomo ha presente il pensiero suo io, ha presente delle realtà diverse che naturalmente lo sollecitano a prendere delle decisioni, perché il mondo attorno in continuazione ti sollecita a prendere delle decisioni, mi capisci? Tu, ogni momento tu prendi delle decisioni, hai capito? E bisogna imparare a vivere nella iniziativa di Dio, in tutto, nelle cose piccole e nelle cose grosse, altrimenti tutto ti porta via Dio, perché il segno di Dio, non visto, non intelletto da Dio, ti porta via Dio, necessariamente, non puoi restare. Perché tu, di fronte allo segno, tu la scelta la devi fare. Ti devi dare una valutazione, devi scartarlo, oppure devi abbracciarlo, eccetera. Comunque una valutazione la devi dare. Allora, se tu non hai presente Dio, tu la tua valutazione è sempre errata e quello ti porta via.
Ti porta via.
Un criterio tu lo devi avere, necessariamente, non puoi farla meno.
È Dio, o è il pensiero degli altri, o è la legge, o il modo di l'abitudine, o ci sono tanti punti fissi di riferimento, ma non è Dio.
Certo. Seconda lettura. Gina.
Il mio corpo è servire lo spirito.
Deve essere sottomesso lo spirito. Come tutto il mondo deve essere sottomesso lo spirito. Dio creando l'uomo ha detto sottometti tutta la terra. Sottometti la terra, che devi sottomettere tutti i tuoi sentimenti. E il corpo, la terra, l'universo si sintetizza nel corpo. Il corpo è un insieme di sentimenti. Tutto è sottomesso allo spirito, perché tutto è a servizio dello spirito.
Ecco, io vengo a fare la tua volontà, questa volontà propria del Padre, accettata dal Figlio, concepita dalla Madonna, è servita per abolire il primo sacrificio imposto agli uomini, no? E a completare.
Qual è il primo sacrificio imposto agli uomini?
Cioè, appunto, questo che non riesco a capire, il rapporto, dunque, tra il sacrificio di questi animali, che poi Dio, erano tanti che Dio non accettava, no?
Ma gli animali sono i sentimenti.
Ma e perché?
Perché gli animali sono significazione dei nostri sentimenti. Sono significazione dei nostri sentimenti.
Ma è la legge.
È dato dalla nostra debolezza.
Offrire animali era per legge.
Sì, ma gli animali no. Per quanto sacrifici degli animali. No. Quello era. No, è una cosa per. Perché dunque, la legge era stata in questo, tutti i prodotti, gli animali, quando figliavano, ogni cosa, il primo genito andava sempre offerto a Dio. Ma perché questo? Mica perché, unicamente per riportarti sempre in questa dipendenza, per riconoscere sempre che tutto ti viene da Dio. Quindi è sempre questo limare, mi capisci, questa passione di possesso nostro, noi tendiamo, capisci, nel pensiero nostro, sempre a possedere, e chiamiamo anche quello, lo chiamiamo amore. E Dio allora che tende, capisci, invece a limare, a contenere questo, per dire, ma guarda che riferisce a Dio. Allora ecco, c'è questa offerta, mi capisci, di animali, questa offerta, nasceva un figlio e dovevi fare l'offerta. Non offrivi mica il figlio, però simbolicamente tu offrivi l'animale al posto del figlio, mi capisci, come sostituto, mi capisci, ecco. Certamente si arriva così, ma se per, tieni presente che tutto ti viene da Dio, ecco, che tutto è opera di Dio. Raccoglievi, capisci, eccetera, le messi, raccoglievi, non so, vendemmiavi, eccetera, dovevi sempre lasciare, non dovevi raccogliere tutto, dovevi lasciare qualcosa per il pellegrino, mi capisci? Ma sempre per limare l'egoismo, perché noi tendiamo a raccogliere tutto, a togliere tutto. No, tu devi lasciare qualche cosa, perché quando passasse un viandante e avesse fame e cercasse un grappolo d'uva e non lo trovasse, non avesse a maledirti, mi capisci? Ecco, allora tu lascia, quindi pensa a te, ma pensa anche all'altro, quindi lascia anche il grappolo d'uva, mi capisci, per il viandante. No, quando raccogli le messe, eccetera, lascia anche, in modo che quando viene la spigolatrice, eccetera, tu abbia a trovare qualche cosa. È sempre questo senso di, ecco, contenere, capire, ecco, le tue ambizioni, contenere, capire, il tuo passione di possesso, cioè, e riconoscere che tutto è dono di Dio, mi capisci? Per cui,
e in quel senso lì,
però al centro di tutto c'era questo, al centro di tutto questo, amo il Signore di tuo con tutta la tua mente, con tutto il tuo forza, con tutto te stesso, è lì il problema centrale, mi capisci? L'anima di tutto l'Antico Testamento è questo, come l'anima di tutta la legge, lo dice Gesù, l'anima di tutta la legge di tutti i profeti è questa, amo il Signore di tuo, cioè cerca la presenza, cerca la conoscenza, amare vuol dire cerca la conoscenza, cerca la conoscenza del Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, con tutto te stesso, con tutta la tua vita. Era questa l'anima di tutto. Cioè l'anima per intendere tutte le altre cose, perché mancando questo tutte le altre cose diventano fasulle, cioè diventa recitato. Maria? Giovanna?
Questo io vengo per fare la tua volontà, se sapete che...
Sì, sì, questo è appunto in principio, dice sul capo del libro, sul frontespizio del libro, c'è scritto questo, cioè, sul principio della nostra vita c'è scritto questo. Tu uomo vieni per fare la volontà di Dio, sei stato creato per fare la volontà di Dio, devi vivere per fare la volontà di Dio. Quindi che vuol dire che la tua volontà deve coincidere con la volontà di Dio, la tua intenzione deve coincidere con l'intenzione di Dio, perché questa è la condizione per stare nella verità, a te ti sfugge la verità. Quindi subito, come prima parola, è stato detto questo, vero? Per ogni creatura che nasce in questo mondo è stato detto questo, è scritto questo, vero? Sei nato per fare la volontà di Dio.
Ecco, volevo proprio chiedere cos'era questo libro, è la nostra vita.
È la nostra vita,
il principio della nostra vita.
Cioè il principio dice, mette subito la luce, il principio di quella luce, no? E questa luce è il fine, sei stato creato per questo, tutto esiste per questo. Esiste per che tu ti possa occupare di Dio per conoscere Dio, cioè, e nel conoscere Dio c'è la tua vita, la vita eterna. Scritto. Mauro, Anna.
Che dice l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Scritto così sembra, cioè una volta per sempre, nel senso che Gesù è morto.
Sì.
Invece, cioè, cos'è questa offerta del corpo di Gesù Cristo?
Questa sottomissione, questa sottomissione, questa sottomissione, cioè lui, figlio di Dio, venendo tra noi ha preso un corpo, perché? Perché è l'unico linguaggio per comunicare qualcosa, perché noi vediamo solo corpi, per noi la realtà è il corpo, e allora se uno vuol parlare con noi deve assumere, mi spiego, un corpo per comunicare con noi. Si parla dal cielo, lui è il cielo, ma noi siamo qui e siamo noi i pasticci. Quindi no, non ti risolve il problema, mi capisci? Probabilmente risolve in quanto prende un corpo come, e comunica, arriva attraverso questo. Come comunica? Comunica in quanto ti fa vedere come si fa la volontà di Dio, come si crede in Dio quando si crede, come si fa la volontà di Dio quando si vuole fare la volontà di Dio, e fino a che punto si fa questa volontà di Dio, come si ama quando si ama veramente Dio, mi capisci? E come lo fa vedere? Sottomette tutto il suo corpo, quindi la volontà che deriva, perché ogni corpo ha una sua volontà, no? La volontà è espressione della natura, quindi anche l'animale, la sua volontà, eccetera. Quindi lui sottomette la volontà del suo corpo, quel che noi vediamo, tocchiamo, quel che abbiamo noi, la sottomette alla volontà di Dio. Ci fa capire che tutto va sottomesso, così si crede, quando si crede, così si ama, così si vive, mi viene il rapporto con Dio, sottomettendo tutto. Di noi, quindi la nostra volontà, la volontà che viene dalla nostra natura, dai nostri sentimenti, dal nostro mondo, mi spiego, che fa parte di tutto questo corpo, sottometterlo sempre contro di Dio. In modo da creare questa armonia, mi spiego, perché noi tendiamo tutta la nostra vita in fondo e cercare di soddisfare quelli che sono i bisogni del nostro corpo, mi spiego, sfuggire ai mali e cercare di possedere il maggior bene possibile per il nostro corpo, noi ci identifichiamo con il nostro corpo, cioè, e lui invece ti insegna che c'è qualcosa che va, il nostro corpo va ricondotto a servizio di questo qualche cosa che è lo spirito, per cui non devi vivere per mantenere il tuo corpo, la partita è perduta già fin dall'inizio, mi capisci? Ma certamente il tuo corpo se ne va e tu non riesci a tenerlo, e quindi allora tu hai faticato tutta la vita per niente, perché hai faticato per tenere su una cosa che era destinata alla disgregazione. Invece no, guarda che il tuo corpo ti è dato per farlo servire a qualche cosa di superiore. Quindi sottometti il corpo, non vive per il corpo, ma fai servire il corpo allo spirito. D'accordo?
E quindi abolisce il primo sacrificio per stabilire un nuovo
sacrificio? Quello nuovo che è attraverso Cristo, il vero sacrificio attraverso Cristo, che è la dedizione a conoscere Dio. Per cui la vita non sta nel sacrificio, diciamo così, mi spiego. Ecco, nel sacrificare le cose. Noi possiamo identificare, mi spiego, ma Dio cosa vuole ancora? Io sacrifico questo, rinuncio a quell'altro. La vita non sta lì. La vita vera, Dio non vuole sacrifici, Dio vuole la conoscenza. Dio non ha bisogno delle cose nostre. Noi identifichiamo il servire a Dio come servire un padrone, come servire, non so, allo Stato, qui bisogna pagare le imposte. Allora, c'è lo Stato, ma c'è anche Dio. Allora pago l'imposta a Dio, pago l'imposta allo Stato, pago anche l'imposta a Dio. E pago l'imposta come? Sacrifico qualche cosa, mi piego per tenermelo buono, perché lui non mi mette magari in mano in prigione. Questo rapporto, il rapporto con Dio non è così, mi piego. Quindi, il rapporto di Dio è un rapporto di verità. Il rapporto di verità che non sta quindi nel sacrificare qualche cosa di noi a Dio per tenerselo buono, perché non ci eviti delle disgrazie. Il problema è un problema di intelligenza, cioè è un problema di dedizione al pensiero per conoscere Dio. Questo è il vero sacrificio che Dio chiede a noi. Mi spiego, però, dedicare il pensiero, tieni tutto quel che vuoi, Dio non ti ha bisogno, eccetera. Tieni tutto, ricchezze, povertà, fai tutto quel che vuoi, eccetera, ma dedica il tuo pensiero a Dio. Perché senza pensiero a Dio, noi dedicassimo, donassimo anche tutto di noi a Dio, sacrificassimo tutto di noi, noi offenderemmo l'amore di Dio, mi spiego, se non dessimo il pensiero. Perché sono attraverso il pensiero che c'è la comunicazione, e sono attraverso il pensiero che si riceve la conoscenza di Dio. Capito? Non so se... D'accordo?
Sì.
Sì.
Ed è appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati. Cioè il Cristo ci dà la possibilità di realizzare questo.
Questa conoscenza che prima invece non è possibile conoscere, capisci? Perché tu non puoi fare il passaggio dal frammento al tutto. Nessuno può salire al cielo, capisci, partendo dalla terra. Se tu tendi a interpretare il cielo in funzione della terra, sbagli tutto. Mi capisci? Quindi tu non puoi passare dalla relatività all'assoluto, non puoi passare dal tempo all'eterno. Non si può fare passare, mi capisci? Ecco, dal finito all'infinito. Soltanto se l'infinito parla a te, comunica a te, date la possibilità, altrimenti tu non puoi fare il passaggio. Ecco, Cristo, venendo a noi da Dio, dà a noi la possibilità di fare questo passaggio. Ma nella misura in cui noi ascoltiamo, perché lui ci comunica, come ho detto molte volte, no? Lui è colui che conosce il tutto, noi abbiamo i frammenti. Guarda, noi non possiamo passare dal frammento al tutto. Tu, per quanto tu cerchi di comporre i frammenti, se non hai presente il tutto non riuscirai mai, capisci, a compiere il disegno. È colui che ha presente il disegno, che ha presente il tutto, che riesce a comporre tutto. Quindi Dio, vero, ecco, ha in sé il tutto, è soltanto per mezzo di Dio che noi possiamo comporre i frammenti nel tutto. Ma dobbiamo essere, quindi, per mezzo di Dio, vedi che siamo in questa necessità. Non sei tu che... agitando, se tu non hai presente un disegno, per quando tu agiti delle pietre o dei mattoni non costruirai mai la casa. Così, tu per costruire la casa devi avere presente prima la casa dentro di te, e poi allora tu adoperi le pietre, ma in funzione sempre del disegno, vedi che devi avere presente il disegno, cioè il tutto. Allora raccogli gli elementi e li metti assieme e costruisci la casa, te non puoi costruirla, agisci soltanto ma avrai sempre dei buchi. Una simia, capisci, che non ha il progetto in sé, per quanto batta su una macchina a scrivere, non tirerà mai fuori la Divina Commedia, mi capisci? Hai capito? E allora, quindi, per dire che non c'è una probabilità su che venga fuori la Divina Commedia, no, non c'è proprio nessuna probabilità che venga la Divina Commedia, mi capisci? Per che ti venga la Divina Commedia, tu devi averla in testa, allora scrivendo a macchina tu tiri fuori la Divina Commedia, mi capisci? Scrivi la Divina Commedia, ma se non ce l'hai in testa, stai tranquilla, per quanto tu batti la macchina non ti viene fuori la Divina Commedia, capito?
Non hai voluto né sacrificio né offerto un corpo di cibo preparato. Questo mi ha preparato un corpo perché io avessi sacrificarlo, vuol dire che dobbiamo offrire tutto di noi?
Sì, cioè Dio ti dà qualche cosa nelle mani, capisci? Chiamalo corpo, chiamalo come vuoi, tutto l'universo, qualche cosa che Dio ti mette nelle mani. E messo nelle mani ti dice adesso portalo a me, perché io abbia a rivelarti il mio pensiero. Per cui tu non devi fermarti a quello che Dio ti mette nelle mani. Signore, mi hai dato un corpo, ti ringrazio, adesso vivo, e sbagli. Signore, mi hai dato la creatura, le creazioni, eccetera, quanto, ti ringrazio, adesso vivo, sbagli. Devi interpretare le cose secondo l'intenzione. Perché mi hai dato un corpo? Perché mi hai dato un'esistenza? Perché mi presenti tante creature? Perché mi prendi tutti questi avvenimenti? Lui ti dice portali a me affinché io ti riveli il mio pensiero. Quindi Però le cose arrivano a noi indipendentemente da noi, il corpo, la creazione, tutte le cose abbiamo tutti i giorni e arrivano a noi indipendentemente da noi, capito questo? Ecco, non arriviamo all'offerta se non si arriva all'offerta senza di noi, cioè senza la dedizione del pensiero, per cui noi dobbiamo prendere questa cosa qui che Dio ci mette nelle mani, portarlo sull'altare della nostra mente a contatto con Dio, affinché da Dio ci sia la rivelazione del suo pensiero. Il suo pensiero non mi trasfigura la cosa. Hai capito? È lì che mi stabilisce poi la comunione, cioè l'unione con Dio, ma l'unione con Dio diventa dal suo pensiero conosciuto, ma questa conoscenza, siccome siamo nei doni maggiori, nei doni superiori, non può venire senza, capisci, ecco, la dedizione nostra.
E questa è la vera offerta.
E questa è la vera offerta. La vera offerta è questo, il vero altare non è quello che viene nelle chiese. Nelle chiese quello lì è soltanto è pedagogia, è lezione. Per questa vera offerta, la vera messa, o tu la celebri dentro di te, o te ti celebri proprio niente. Anzi, quello diventa motivo di colpa per te. Che tutte le messe che tu hai assistito, se non hai capito il significato, la pedagogia che c'era nella messa, mi capisci? Quello diventa motivo di morte, come Cristo stesso. Questo è motivo di salvezza, ma anche motivo di morte. Noi non teniamo mai presente questo.
Cioè,
è una spada a doppio taglio. Tutti gli avvenimenti sono spada a doppio taglio, mi capisci? Quindi, se tu non intendi, quelle, hai capito, quelle ti bruciano. Quindi, hai sentito tante cose senza capire mai niente. E perché non hai capito? E perché avevo la testa altrove? E già, è lì il fatto. Quindi il vero altare è la nostra mente, mi capisci? Vero? Dio ti mette nelle mani le offerte, poi dopo dice adesso portala a me, portala sulla mente, sull'altare lì, a contare. Perché? Perché la mente? Perché Dio è presente nel pensiero, e lì in quella presenza del pensiero che noi dobbiamo portare quel che Dio ci ha fatto arrivare, segno suo, affinché Lui ci riveli il suo pensiero, e la sua intenzione.
Noi possiamo anche essere presenti alla messa con il pensiero senza capire, cioè essere presenti sentimentalmente.
Ah, ma no, quello ti prega, ma quello ti prega pieno. Quindi è pieno, non serve proprio niente.
Sì, dico, non è proprio.
Anzi, ti condanna. Ti condanna. Tu fai la comunione e non ti rendi conto, eccetera, resti condannata. Sì, sì, sì. Bruciata. Capisci? Sì. Perché le cose Dio te le fa, ma te le fa non per accecarti, fa per illuminarti, ma sì. Tu devi offrire a Dio il pensiero, sì. Tu te lo offendi. Lo offendi, capisci?
Qui San Paolo funge da
funge, come penso? Penso
che femminile di fungo.
Ecco il fungo. Io fungo, tu fungi. Noi fungiamo, questo che meraviglia. Dai.
E come annuncio qui? È segno di un annuncio interiore che deve avvenire o è l'annuncio deve passare attraverso, non dico San Paolo, ma attraverso l'uomo, cioè questo annuncio è segno di un annuncio che avviene interiormente.
L'annuncio in quanto è annuncio, in quanto annuncio, è sempre un segno che arriva nel corpo, che arriva nel tuo mondo, che arriva a te in senza di te, capisci? È un segno l'annuncio, no? L'annuncio sì. È l'inizio di un'opera, è un principio, ma un incompiuto. Tanto è vero che tu, ricevendo l'annuncio, dici chissà cosa vuole.
Ecco, non necessariamente una parola così chiara, può essere un segno.
E no, ma la chiarezza ti viene dallo spirito, sta dando lo spirito. L'annuncio, come annuncio, è sempre ambiguo. Cioè, se l'annuncio, ogni segno, in quanto è segno, è sempre ambiguo. La nettezza ti viene dallo spirito, soltanto dallo spirito. Ecco per cui ti prende. Perché tanto è vero che tu... Ho fatto l'esempio sciocco, tu vedi un uomo che corre alla fontana, dici così va a bere. Hai capito? E l'annuncio è l'uomo che corre alla fontana, hai capito? Ma quello è un annuncio. E dov'è la chiarezza? L'annuncio è ambiguo, tu lo puoi rivestire di 50 intenzioni quello. Se tu dici sì, va a bere, e lui dice no, non vado mica a bere, o ben altro, capisci? Hai capito? Quindi.
Allora l'annuncio del Cristo storico può essere anche in un uomo che corre alla fontana, cioè può essere per dire nella vergine che concepisce, può essere.
Ma tutti i segni sono ambigui, il Cristo storico stesso è ambiguo, mi capisci? Tanto è che se tu non sei attratto dal come Padre,
no?
Questo è.
Dice
no.
Perché no?
Certo, i segni, Cristo è ambiguo.
No, ma non dicevo quello.
Cosa una mamma col bambino, non è un annuncio del Cristo storico?
No, ma l'annuncio storico è unico.
È un segno che poi lo spirito ti illumina.
No, guarda, se non sei attratto dal Padre,
però lo conosci.
Non puoi, non puoi, punto, perché c'è l'ambiguità.
Però hai bisogno del
perché, cosa vuol dire segno? Ma si capisce, però dico,
però il Cristo storico è un segno. Tutti i segni, perché sono segni? Perché sono ambigui, perché li puoi rivestire in tante intenzioni. Se tu non hai l'intenzione di Dio, cioè non sei attratto dal Padre, non sei attratto da Dio, mi capisci? Tu rivesti quel segno di altre intenzioni, tu strumentalizzi il Cristo. Tu strumentalizzi il Cristo. E allora, vedi, tu pensi che Cristo, figlio di Dio, è colui che vede tutte le cose dal Padre. E che vuol dire? Che se noi non vediamo le cose dal Padre, non siamo con Lui. Non siamo con Lui, capito? Tu quindi vedi quale abisso ci separa. Noi ci diciamo: io sono di Cristo, appartengo a Cristo, seguo Cristo, altro, ma metti un po' così. E così è con la Madonna. La Madonna fa una cosa sola con suo figlio, mi capisci? Lei è tutta di suo figlio. Se io credo di essere con la Madonna, ma non seguo il Cristo, non seguo il suo figlio, eccetera, io non sono né con Cristo né con la Madonna. E se credo di essere Cristo, ma non guardo le cose del Padre come il Cristo, perché tu sei con una persona è pensiero, tu sei con una persona in quanto sei col pensiero di quella persona, altrimenti non sei, ti illudi soltanto di essere con quella persona, vedi?
Sì, allora in tutto c'è l'annuncio di Cristo storico.
In tutto c'è l'annuncio, no, un momento, tutta la creazione, tutte le opere di Dio, tutta la storia passata, futura, eccetera, si incentra sul Cristo storico, si incentra. Cristo storico, mi spiego, è la conclusione, è la sintesi, è la conclusione del discorso di Dio. Tutto il discorso che Dio fa a noi, l'universo, la storia, la nostra vita personale, tutti i giorni, è tutto un discorso che Dio fa. Questo discorso che Dio fa va verso una conclusione. Qual è la conclusione? Detto, quando uno fa un discorso, una persona che ti parla, in quanto ti parla va verso una conclusione. E qual è la conclusione? Quella di comunicarti il suo pensiero. Mi capisci? Quando arriva a comunicarti il suo pensiero, il discorso è concluso. Lui voleva comunicarti il suo pensiero. Ti ha reso partecipe del suo pensiero. A meno che sia un pasticcione, allora non ti comunica niente. Allora sì, bla 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 bla, non si comunica niente. Ma se uno ti fa un discorso, e questo discorso è ordinato, mi capisci? Arriva ad una conclusione. La conclusione è quella di comunicarti il pensiero. Questo è il segno di quello che Dio fa. Dio creatore, vero? Attraverso tutta la sua creazione, e attraverso quindi l'opera con ognuno di noi ogni giorno, non fa altro che conversare, fa un certo discorso con noi. Il fine di questa conversazione, questo verso, universo, vero? Il fine di questa conversazione è quella di comunicarti il suo pensiero è suo figlio. Allora, tutta l'opera di Dio, presente, passato, futuro, eccetera, conclude verso la comunicazione del pensiero di Dio, suo figlio, Cristo. Cristo è il centro della storia. Hai capito? Quindi Cristo è la conclusione di tutto. Da qualunque parte, da qualunque punto tu parta, da qualunque punto, vero? Passato, futuro, da qualunque punto, vero? Se tu segui, ecco, hai capito? Segui un certo discorso, tu arrivi a Cristo. Non puoi farne a meno, perché Cristo è la conclusione del discorso. Hai capito?
Sì, quindi al di là di tutti i segni che Dio fa arrivare a ogni uomo, l'incontro con Cristo storico è sempre interiore. È sempre un incontro interiore perché è la sintesi di tutto il discorso che fa con ogni uomo.
Ma il discorso che fa con ogni uomo, prima di tutto, vede, c'è il discorso che Dio fa indipendentemente da te. E abbiamo tutta l'opera creatrice di Dio che avviene a te, indipendente da te, che fa parte del tuo corpo. Mi capisci? Del tuo mondo. Tutto quello che arriva a te è indipendente da te. Tutto quello che arriva a te indipendente da te si incentra nel Cristo storico. Conclusione del discorso. Ma il Cristo storico, dico, è ambiguo. Non è che tu, vedendo il Cristo storico, tu vedi il pensiero. Quindi abbiamo tutta l'opera di Dio, perché tu non arrivi al pensiero senza di te. Mi capisci? Allora, se tu sei attratto da Dio, tu in Cristo storico intendi, hai capito? Intendi la conclusione del discorso. Ma se tu non sei attratto da Dio, tu in Cristo storico non intendi la conclusione del discorso. Cristo è vissuto 2000 anni fa. E come fai a vedere in 2000 anni fa la conclusione del discorso che Dio sta facendo a te oggi? E solo se tu sei attratto da Dio, tu vedi lì la conclusione del discorso. Te non la vedi mica. Ecco l'ambiguità, mi capisci?
Sì.
Hai capito? Per cui richiede partecipazione tua. Però c'è una realtà storica, hai capito? Una realtà storica e che conclude tutta l'opera di Dio.
Ed è la sintesi di quello che attraverso cui passa ogni uomo, che è la sintesi di
È la comunione di tutti i problemi, capisci? Di ogni problema di uomo. Tutti i problemi dell'uomo si incentrano lì, capisci? E soltanto attraverso quello arrivano ad una soluzione, arrivano ad un pensiero. No?
Sì, lei stava dicendo adesso appunto che allora se fosse così come diceva saremmo rimasti al fatto che Cristo è nato 2000 anni fa e non c'era, ma è lo stesso Cristo che dice stima che avranno posto io sono
certo,
quindi
certo.
Io vorrei chiarire possibilmente un punto.
Cioè dico, prima che Dio incominci a parlare con te, lui ha già stabilito il fine, cioè il pensiero al quale lui ti vuole condurre. Mi spiego, ecco.
Dunque, questo versetto di all'inizio, no? Per questo entrando nel mondo, Cristo dice, non ho mai voluto, eccetera, eccetera. Però vorrei sapere, Cristo dice, a chi lo dice?
Al Padre.
Ah, ecco, ho capito, va bene, infatti pensavo proprio meno. Però, siccome tutto quello che Cristo dice lo fate insegnare noi,
certo,
è vero?
Certo.
Quindi è una cosa che deve, che può e deve e succede a tutti noi.
Ma quello per rivelare a noi che
esatto.
Dio ci ha dato un corpo affinché... Esatto. Capito?
Sì, va bene.
Per continuare il discorso fatto con Franco e rilacciandomi a quando c'è stato detto la settimana scorsa, lui capisce da subito quello che vuoi dire.
Forse capisce che la risposta che mi sta arrivando
è già lì pronta.
Sul piatto
potrei aggiungere un po'.
Forse.
Quel punto lì mi pare l'inizio della messa, della nostra messa, no?
Sì, certo. Ah, certo, certo. E che non dici più?
No, no, dico, la dico perché si può. No, perché tutte le volte si aggiunge un bricciolino e qualcosa di più. Allora, se Cristo storico è la sintesi di tutta la storia personale di ognuno, perché ognuno di noi trova nel Cristo, se è tratto dal Padre, se no non trova niente, trova in questa figura storica il compimento, la luce e la soluzione a tutti i suoi problemi. Ecco. Allora, chi muore prima di Cristo, oppure adesso, ma che non l'ha visto,
te lo dicevo,
risposta,
ma adesso c'è la torta sul piatto, vuol dire pure in faccia.
No, no, è una cosa importante, no, perché l'altra volta hai detto una cosa in più. Allora, hai detto così che morendo nell'agonia le cose si distanziano, noi siamo distratti per questo che non vediamo il Cristo storico. Se non c'è, c'è, non lo vediamo perché c'è tutto il mondo fisico che preme su di noi. Nel momento dell'agonia...
Ma anche ogni notte, perché ogni notte è un'agonia, capisci? Che anche ogni notte il mondo si distanzia e tu, se tu anziché dormire tu vegliassi, tu incontreresti il Cristo.
Problemi, comunque bisogna incontrare il Cristo storico, non... Non solamente il pensiero di Dio, Cristo,
no,
storico,
no,
Cristo incarnato, Cristo incarnato.
E senza quello fai niente.
Ecco, San Paolo dice, come crederanno se nessuno lo annuncia?
Certo, certo, punto.
Ecco, proprio il Cristo storico.
È il Cristo storico, punto, perché il Cristo storico è l'annuncio. Come si può credere se non c'è questo annuncio? Perché noi crediamo soltanto quello che vediamo e tocchiamo, mi capisci? E quindi Dio si annuncio, vedi, tocchi. Cristo si fa vedere, si fa toccare, al punto tale che tu lo uccidi. E tu vuoi l'esperienza della morte. Della morte di Dio in te.
Sì, ma noi uccidiamo il pensiero di Dio in noi, non è che...
No, un momento, tu uccidi il Cristo storico. Tu uccidi il Cristo storico. Il Cristo storico è rivelazione, capisci, del pensiero di Dio che tu uccidi in te. Trascurandolo.
Sì, ma per capire, quello è il rivelatore. Ma per capire che sono io che uccido il Cristo storico, per capire quello, prima devo sapere che il Cristo storico esiste.
Sì, è l'annuncio.
Perché io posso anche non saperlo se sono vissuta 2000 anni.
Quello prima. È l'annuncio. Dico, tutta la creazione si incentra in un punto. E come non so, tu stai su una montagna e dico, guarda che tutta la montagna si incentra sulla vetta. Quindi da qualunque parte tu parta, a destra, a sinistra, a est, a ovest, a sud, tu salendo la montagna tu arrivi sulla vetta. Perché? Perché tutta la montagna si conclude,
sì,
con la vetta. Ora dico,
cerchio.
Tutto l'universo è una montagna, da qualunque parte tu parta, arrivi al vertice, alla vetta. La vetta è Cristo, mi capisci?
quello siamo nel mondo naturale, il mondo nostro, mica fisico questo.
Per cui tutti gli uomini che siano vissuti prima Cristo
o dopo, non importa perché stanno salendo, tutti stanno salendo su questa montagna, tutti, volenti o nolenti arrivano lì, adesso bisogna vedere con che animo arrivano lì, mi capisci?
Cioè, è Cristo stesso che si presenta, perché è lui che vuole salvare tutti, lui c'è e si presenta.
Ma dai, se tu dici che è la vetta, che è il centro, comunque tu vada, tu arrivi al centro, non puoi farne a meno, mi capisci? Perché gli eventi concludono lì.
E tutto dipende dalla preparazione con cui che noi portiamo dentro. Se siamo tratti dal Padre, allora era quello che
aspettavo. Se tu hai fatto la giustizia, cioè Giovanni Battista, se tu hai fatto la giustizia interiore e hai messo Dio prima di tutto, per cui sei attratto da Dio, dall'interesse per conoscere Dio, e allora naturalmente tu arrivando lì, dici ho trovato la soluzione. Ho trovato finalmente colui che io che aspettavo. Ma perché lo aspettavo? Ma perché eri attratto da Dio? E perché eri attratto da Dio? C'era questa giustizia. Prego.
Ma io uccido il Cristo storico, non è spinto di quello che viene in me, cioè che io uccido il pensiero di Dio in me.
Ma il Cristo storico, è rivelazione, quindi diciamo che la rivelazione è inferiore a quella realtà che viene dentro di te, perché quella realtà che tu avviene in te, tu uccidi Dio. Spiritualmente tu lo uccidi Dio in quanto non tieni conto di Dio. Quando non si tiene conto di Dio si uccide, spiritualmente parlando si uccide. Tu non tieni conto di una persona, tu senza rendere conto, ma tu la uccidi quella persona.
Sì, ma non
la fai fuori dalla tua vita.
Storicamente.
Hai detto che
ho detto che quello che avviene storicamente è rivelazione di quello che avviene spiritualmente, perché quello che avviene spiritualmente tu non lo puoi verificare.
Sì.
Allora, Dio ti fa vedere esteriormente, mi capisci? Esteriormente quel Cristo che tu uccidi esteriormente, mi capisci? Per dire, ma come ho fatto? Come succede? Perché tu non puoi giustificare, il Cristo è stato ucciso da che cosa? È stato ucciso dai tuoi interessi, dal pensiero tuo io, perché quelle sono figure, quello è teatro, ma quel teatro rappresenta te, cioè rappresenta te, non dice io non c'ero là, ma c'erano, le tue passioni c'erano. E capisci? Quindi quello che ha mandato a morte. Quindi, ora, è la passione. Quale passione? La figura. Mi spiego, il pensiero proprio io. Il desiderio della carriera. Mi capisci? Sono tutte queste, mi capisci? Che hanno mandato... Ma queste sono in ognuno di noi. E sono queste che mandano a morte il Cristo. È quello che ti fa capire. Hai capito? Se tu non vedessi questo, e non vedessi il ponte che c'è, hai capito? Perché tu non puoi dire, è Pilato. No, è la passione che c'è. Ma quella passione è in me. Allora, è questa passione che uccide. Quello mi è teatro per far capire a me, hai capito? Ora, se quella passione allora ha fatto questo, e io ritrovo quella passione in me, questo, ecco che, hai capito? Sì, sì. Vangelo, Cina.
L'annunciazione avviene in uno di noi quando ci arriva la parola di Dio, ce l'accogliamo.
Sì, certo. Ogni parola che arriva a noi è un annuncio, c'è un invito a concepire. A concepire Dio, Dio si annuncia, segno, mi spiego, angelo, dico, per darci la possibilità di concepire Lui. Noi siamo fatti per concepire Dio, la nostra anima è fatta per concepire Dio.
Una cosa grande così.
Per concepire colui che ti salverà, se non lo concepisci non sarai salvato. Capito?
E lui capire ben questo, su te stenderà la sua ombra o potenza dell'Altissimo. L'ombra evidenzia una presenza,
sì.
Ed è proprio la presenza dello Spirito Santo che ha fatto concepire Maria,
certo.
Ed è la stessa presenza che ci fa concepire il pensiero di Dio,
certo.
Però l'angelo ha parlato di ombra, ci deve essere una giustificazione tra ombra e presenza,
certo.
Allora penso che questa ombra ci fa capire l'esistenza dell'essere, certo. E vuole il nostro fiat.
Tu vedi un'ombra e pensi che vai a cercare chi è che proietta quell'ombra,
che cosa dipende? Quindi,
per cui tu avverti la presenza, e questo avvertire la presenza in te, capisci, di un essere, capito questo?
E ci vuole la nostra risposta, cioè
ma certo. Ci vuole l'interesse per la disponibilità.
Allora.
Infatti Maria ha dovuto dire, si faccia di me secondo la tua parola. Si faccia di me, cioè si è messa a disposizione, capisci? E ora, ogni annuncio di Dio richiede a noi questa messa a disposizione, disposizione del pensiero, disposizione della mente, perché possa concepire. Maria?
Sì.
accettare tutto da Dio come ha fatto la Madonna.
Certo.
E meditare, custodire le parole che il Signore ti fa arrivare, anche se non le capiamo, ma
anche se non capiamo.
Quando lui vorrà,
perché la luce si viene a lui, il tempo è suo, però da parte nostra ci deve essere questa offerta, questa dedizione, questo interesse per capire. Giovanna. E quando uno ama veramente una persona, ha tanto interesse, custodisce le parole, dice anche tu quella parola, chissà cosa vuol dire, allora vuol dire che c'è dell'amore. Se invece dico, ha detto quello, ma io me ne prego, cioè, non mi interessa, cioè, lo lascio andare, allora vuol dire che per me non c'è nessun legame. Giovanna.
Ti saluto piena di grazia, che vuol dire tutto ascolto.
Sì, certo.
E a queste parole il Signore...
Infatti poter ascoltare è grazie. Grazie.
E Maria che tutto ascolta.
Certo, tiene grazie. Sì.
E a queste parole ella rimase turbata. Perché rimane turbata?
Perché non si conosceva. Non si conosceva.
Come non
si? Non si conosceva. Maria non si conosceva.
Non sapeva di essere
assolutamente. Assolutamente. Perché... assolutamente. Maria si ignorava. Se non si fosse ripiegato se stesso, non si fosse tutto ascolto. Quindi Maria si ignorava. L'angelo dice quello è angelo, è Dio che lo manda a dire, mi capisce, però lei si ignora.
Ma perché
quindi che si cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Perché,
ecco.
Infatti quando uno è tutto ascolto si ignora. Quando se tu pensi te non puoi più ascoltare. Anche quando preghi, se tu preghi veramente ti ignori, ignori di pregare, quella è la vera preghiera, perché la vera preghiera è ascolto.
E lei è stata toccata, cioè.
Capito?
Però in questa, secondo me nella contemplazione di Maria c'è anche un mistero, cioè non è che si può capire.
Ma si può capire soltanto in quanto uno ha presente Dio, parte da Dio, ovvero, ecco, e partendo da Dio cerca di capire le cose nel pensiero di Dio. Ora, partendo da Dio dico perché Dio fa la creazione? Perché Dio ci ha dato l'esistenza? Perché noi viviamo? Ora, partendo da Dio c'è un solo fine. Dio fa tutte le cose unicamente per comunicarsi a stesso. Lui solo è. Quindi non opera per comunicare altro, comunica se stesso perché lui solo è. Quindi tutte le cose che lui fa, le fa per comunicare se stesso, per farsi conoscere. Ecco. Allora di lì comincia a venire. Qual è? Allora, quando uno vuole comunicare qualche cosa, non basta che lui voglia comunicarti, bisogna che in te trovi disponibilità per ricevere la comunicazione. Quindi la comunicazione avviene in quanto ci sono due termini, predisposti bene. Dico, non basta che uno mi parli, uno può venire e mi parla in cinese, io non capisco niente, e non mi comunica niente. Quindi non basta che Dio voglia comunicare. Bisogna che ci sia la creatura in grado di ricevere la comunicazione. Allora qui ci chiediamo qual è la condizione perché nella creatura ci sia la possibilità di ricevere la comunicazione. Ecco Maria, mi capisci? Quindi, mentre abbiamo Dio, se tu parti da Dio, dico, Dio opera tutto per comunicare se stesso. Per comunicare se stesso deve formare una creatura in grado di ricevere la sua comunicazione. Capito? Per cui Maria rappresenta il prototipo, la creatura tipo, voluta da Dio, senza alcun intervento di uomo, in grado di ricevere la comunicazione di Dio. Non so se lì cominciamo a capire. Quella è figura ideale, cioè ideale secondo Dio, ma in quanto proprio ideale, in lei noi vediamo come dobbiamo essere noi, come anima, perché lei rappresenta perché il concepimento di Dio avviene mica fisicamente, il concepimento di Dio avviene come anima, come pensiero, come intelletto. Allora lì in Maria noi troviamo qual è la condizione che deve essere nella nostra anima, nel nostro intelletto, mi capisce, per concepire colui che per ricevere la comunicazione. Ora, la comunicazione avviene in quanto c'è, diciamo, tutta la stessa lunghezza d'onda, capito? Quindi l'infinito si comunica ma là dove c'è l'infinito. Se invece dell'infinito, mi spiego, la creatura pensa a se stessa, la creatura è quella finita, qui la comunicazione non passa più, capito? Quindi Maria è per ognuno di noi, ecco per cui è madre di ognuno, Maria è per ognuno di noi, mi credo, la figura tipo capace di ricevere la comunicazione di Dio, quello che Dio vuole comunicare, affinché noi possiamo ricevere questa comunicazione. Non so, capito? Siamo
questo, eccomi, sono la serva del Signore, ma venga di me quello che hai detto.
Già.
Ed è quello che dovremmo dire.
È quello che dobbiamo dire ognuno di noi, perché ognuno di noi, mi spiego, porta in sé, perché dico, se in noi non ci fosse già il pensiero di Dio, tu ad un cane puoi anche parlare di Dio da mattina a sera, non comunichi niente. Donna Simia, puoi parlare di Dio da mattina a sera, non comunichi niente. Perché? Ma perché non c'è il pensiero di Dio. Quindi allora ecco quello che fa capire, mi spiego, che Dio, per comunicare a se stesso, deve aver messo il suo pensiero, mi spiego, nella creatura, perché la creatura concepisce tanto in quanto, e quindi abbiamo pensiero di Dio infinito, lì e qui abbiamo la comunicazione, ma in quanto c'è il pensiero di Dio, se io penso a me stesso, oppure penso al mondo, eccetera quanto, lì non ricevo comunicazione, perché lì io sono finito, e sono nel pensiero di Dio che ricevo la comunicazione di Dio, capito? Allora Dio ha posto in noi il pensiero di Dio e Dio parla a noi nel suo pensiero. E se noi, ecco, se noi, mi spiego, ecco, abbiamo questo pensiero, capisci? Ma noi non siamo pensiero di Dio, noi abbiamo la possibilità, capito, di pensare a Dio. Se pensiamo a Dio, lì la comunicazione passa e lì arriva il concepimento, per dono di Dio. D'accordo? Sì, va bene.
Tutti dicevano sterile, nulla è impossibile a Dio. Logica umana e logica divina.
Sì.
Non si confronto.
Certo.
Perché tutti dicevano sterile. Quello certo. Che pensiamo noi, certo. E certo. Secondo il nostro io.
Si capisce.
Però nulla è impossibile a Dio.
No. Ma ci vuole il pensiero di Dio. E soltanto se c'è il pensiero di Dio, il pensiero di Dio ce l'ha dato, noi corriamo il rischio, mi di ucciderlo, questo pensiero, vivendo per cose finite, mi spiego. Ma a quel punto lì la comunicazione non passa più, Ecco, per cui c'è il rischio di questo scollamento nostro da Dio, mi capisci? C'è questo rischio qui, noi ci possiamo scollare da Dio, cioè il traccio si può separare dalla vita, capisci? Franco.
Tu parlavi con Cristo, mi ha messo affiancato quello che è la risposta di Maria all'annuncio dell'angelo con quello che dice Gesù al Padre. Ecco, io vengo per
fare
siamo nello stesso anno.
Ah, ma si capisce, logica. È lo stesso spirito, non c'è lo spirito solo che parla di tutto, mi capisci?
Sì. E poi, ecco, invece faceva pensare a queste tre tappe che qui ci presentano: l'annuncio, il concepimento, il dare alla luce. No? Ci presenta l'annuncio, il concepimento, laddove c'è la Vergine, è immediato. Perché tutta purezza si concepisce,
certo.
E poi c'è un certo periodo di tempo per dare alla luce, certo. No? Quindi visto queste tre tappe che devono portarci nella conoscenza di Dio,
certo.
Si possono paragonare questo 9 mesi a un certo punto del cammino con i 10 giorni in Gerusalemme,
sì.
Perché siamo sempre in quella.
Si conclude, si capisce. Sì. Margherita.
Pensavano il fatto che l'infinito si comunichi
solo all'infinito.
All'infinito.
Certo. Sei convinto di quello, no?
Sì,
non puoi passare dal finito all'infinito, capisci? D'accordo?
Sì, sì. Pensavo, cioè l'essere assorbito nel pensiero di te la condizione, no? Perché il padre si.
Per arrivare a concepire, perché tu da solo non concepisci.
Sì.
È Dio che ti fa concepire, hai capito? Sì. La terra da sola è non è fertile, vero? Bisogna porre nella terra il seme, allora la terra, hai capito, contribuisce a far crescere la pianta, ma però bisogna mettere il seme, capisci? E noi lo stesso.
E la creatura che è subordinata al pensiero di Dio rappresenta questo, cioè rappresenta.
E rappresenta la terra che è aperta a ricevere il seme.
Ecco, appunto. Però la condizione non è che avvenga, cioè il fatto che poi avvenga la comunicazione è ancora.
Quel dono di Dio. Cioè è Dio che passando semina.
Sì.
Cioè il seme è il pensiero di Dio, mi capisci? E il pensiero di Dio viene solo da Dio. Hai capito? Vero? Quindi da parte tua ci deve essere l'apertura, hai capito? Cioè la sintonia col pensiero di Dio. Hai capito? È Dio che fa concepire la Vergine. Mette il seme, cioè suo figlio, la Vergine poi dopo ha il compito di custodire fino a darlo alla luce. Capito? Ecco, tu questo saper custodire, che è il compito della donna anche accanto ad Adamo, perché la donna ha quella funzione lì, insegnare ad Adamo come si porta la luce. Capito? Quindi la donna riceve il seme e poi insegna ad Adamo come bisogna custodire questo seme per arrivare a darlo alla luce. Ma tutto siamo in funzione per arrivare a dare alla luce Dio, capisci?
Sì, la sintonia che pensiamo Dio, cioè da parte della creatura, no? Realizzare questa sintonia.
Quanto pensi Dio?
Tanto,
sì. In quanto pensi Dio? Sì. Tu hai la possibilità di pensare Dio, come la possibilità di fermarti alle creature, di pensare ad altro, perché non sei pensiero di Dio. Tu fossi pensiero di Dio, tu penseresti solo sì, Dio. Dio, no. Invece tu, ecco, hai possibilità di pensare ad altro, cioè il tuo pensiero non è il pensiero di Dio. Tra tutti i pensieri c'è anche il pensiero di Dio. Tu puoi metterlo in alto. Se tu metti in alto il pensiero di Dio, tu allora pensi Dio. Tu metti in alto quanto pensi a, pensando a, tu esalti la cosa, capisci? Allora, se tu, non so, pensi ad un fiore, tu esalti il fiore per te, mi capisci? Se tu pensi Dio, tu esalti Dio, metti in alto Dio, capisci? Però se tu metti in alto il pensiero di Dio, il pensiero di Dio essendo infinito, riceve la comunicazione dell'infinito da parte da Dio, mi capisci? Ci siamo?
Dito. Sì, tutta la creazione è annuncio per noi. Dio vuole che tutti gli uomini si salvano.
Quanto annuncio e seme.
La verità. Allora, se l'uomo accoglie questo annuncio, e come giustamente diceva, no? Lo custodisce per il tempo necessario, nel silenzio,
fino ad arrivare alla luce,
esatto,
alla luce, la pazienza,
concepire e concepire il figlio di Dio, perché unendo il mio pensiero al pensiero di Dio, che cosa viene fuori?
Certo,
si capisce.
Io non riesco a fare. Grazie, prego.
Tu vuoi questo libro?
No, Pinuccia.
No, non c'è una seconda, ma detto.
Pinuccia.
Questo che mi fa pensare al libro Tempo di Maria, dove ci è ben spiegato che tutto ciò che avvenne nella Vergine, ciò che fu detto alla Vergine, è detto ad ognuno di noi.
Certo, non è che ci sarebbe a fare la Vergine.
E allora lì non si finisce di cogliere il significato di queste parole che l'angelo dice, no? Ecco. Ogni parola, anzi, ci sono 300 pagine, no? Tutto da mangiare. Però quello che fa la sintesi della risposta della creatura, una cosa è l'annuncio, quello che Dio manda a dire alla creatura, no? E anche il saluto e tutto. E la risposta della creatura che si sintetizza in queste due parole, si faccia di me secondo la tua parola. Certo. Questo è stupendo, certo. Quella sottomissione totale, no?
Certo.
E quello che altre volte dici con altre parole, quando tutto di noi è sottomesso al pensiero di Dio, lì avviene il concepimento. Ecco. Cioè Dio ci, il Cristo ci piglia a farlo.
Dove ti senti? Sì, alla fine.
Maria
custodire
in
seguito
le cose
per fare tutto. Sì. Maria, di un
foglietto?
Sì, uno.
A Dio nulla è impossibile.
A nulla non è impossibile.
Maria concedesse perché oggi ti ascolto.
Certo. Maria.
Per fortuna è venuto Cristo a fare la volontà del Padre.
Annuncia la vuoi voce di Dio.
Come?
Annuncio, voce di Dio.
Ah, certo. Mauro Foglietti? Come?
Tendere
all'unità. Tendere all'unità, sì. Quanti?
Due. La disponibilità di Maria.
Due.
Nulla è impossibile.
Nulla è impossibile. Quanti?
Sette.
Attenzione.
La necessità di essere sempre nell'iniziativa di Dio, di Dio per tutti.
Cinque.
Sì. Non è possibile Dio, vuol dire che Dio comprende tutto nel suo pensiero, però, pur essendo tutto parola sua, non comprende quello che nasce dal nostro pensiero. Cioè voglio dire che siamo noi che dobbiamo adeguarci alla sua volontà. Nulla è impossibile a lui, è quello che vuole lui. Siamo sempre soli.
Ognuno ha i suoi punti.
Sì. Non c'è il Cristo storico, ho la volontà di Dio e la mia volontà.
Franco, sei forte.
Sì. Arriveranno mai a combaciare?
Tutto ci viene da Dio.
Ma che te quanto?
la possibilità dell'ascolto è legata alle leggi della creatura che si è
a metà soprattutto, sì, perché la capacità appunto di lei, anche la capacità di intendere, cioè io sempre incominci da quello che tu hai messo prima di tutto. Tu mettendo qualcosa prima di tutto, tu incominci ad osservare e a interpretare e a venire i fatti sempre in funzione di quello che tu hai prima di tutto, capisci? Solo se tu metti prima di tutto Dio, tu hai la capacità di interpretare, di leggere, quindi bene le opere di Dio, perché le opere di Dio sono fatte nel pensiero di Dio, ma se in te non c'è questo pensiero di Dio messo di soprattutto, tu leggi le opere di Dio sotto un angolo diverso, mi capisci? Da un punto di vista diverso, e quindi fraintendi tutto, hai capito? Finuzza.
Quello che hai detto adesso viene chiarire il pensiero finale mio, che voglio fare proprio, che si vede proprio chiaro da questo, come ha spiegato bene adesso, che tutto è un problema interiore di, cioè il mettere Dio prima di tutto non è fare questo, fare questo, fare, ecco, fare prima questo, fare prima quell'altro, devo fare, è proprio una questione di pensiero, ecco. Se veramente penso Dio, ecco, allora guardo tutto da quell'angolatura lì.
Ma tutta la nostra vita è tutta questione, ma la nostra vita è tutta questione di pensiero.
No.
Tu se tu vivi per mangiare, vivi per mangiare e vestire, quello è perché è entrato nella tua testa il pensiero, capisci? Tutta la questione di pensiero. Il pensiero ti danno, il pensiero ti sale. Arrivederci.
Grazie.
Prego.